Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Domanda. La vita è piena di tante domande. Giusto? La vita è piena di tante domande. Ma fra tutte le domande, qual è la domanda più importante di tutte? Alla luce del fatto che abbiamo l'eternità davanti a noi, la domanda più importante è: chi sarà con Dio per l'eternità? In altre parole, chi sarà con il Signore con un cuore soddisfatto per sempre? E chi sarà lontano dal Signore in tormento totale ed eterno? Questa è la domanda più importante della vita e dell'eternità. E non è una domanda teorica, non è una domanda intellettuale, perché la risposta a questa domanda determinerà l'eternità di ogni persona. Quindi ogni persona ha bisogno di valutare questa domanda e di scoprire da Dio stesso la risposta. Dio ci rivela ripetutamente nella Bibbia che nessun uomo potrebbe mai arrivare a Dio per conto proprio. L'unico modo di stare con Dio sarà per mezzo di Gesù Cristo. Per chi è in Cristo, allora attenzione, per chi è in Cristo, sorge un'altra domanda. Per chi è salvata c'è un'altra domanda, estremamente importante, simile alla prima domanda. Chi può, fra quelli che sono in Cristo, che è una base di questa domanda, chi può dimorare in Cristo oggi? Chi può essere ripieno di Spirito Santo oggi? Per avere il frutto dello Spirito, amore, gioia, pace, pazienza, benignità, mansuetudine, autocontrollo. Cosa serve? Cosa vale la vita cristiana senza il frutto dello Spirito? Cosa vale essere credente su questo cammino se non hai amore, se non hai gioia, se non hai pace, se non hai pazienza, se non hai autocontrollo, se non hai benignità? Che vita è quella? Allora, per chi non ha Gesù Cristo, la domanda è: come posso stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità anziché lontano dalla presenza di Dio? E per chi ha la salvezza, come posso dimorare con Cristo, in Cristo, per essere ripieno di Cristo e dello Spirito Santo, per avere il frutto dello Spirito e portare il frutto che dura nell'eternità? Perché se noi non dimoriamo in Cristo, prima non possiamo portare alcun frutto, e due, si mette in dubbio la realtà della propria salvezza. Allora, non è solo meglio dimorare in Cristo, non è meglio, è fondamentale. Come possiamo dimorare con Dio per sempre in Cristo ora? Nel suo amore Dio ci ha dato la risposta a questo. E vogliamo vedere un Salmo, Salmo 15, che ci spiega la risposta veramente ad entrambe di queste domande. Trovate come Salmo 15. Questo Salmo è stato scritto da Davide, che viene definito da Dio come un uomo dopo il cuore di Dio. Cioè Dio aveva un cuore speciale per Davide, perché Davide aveva un cuore speciale per Dio. È stato usato Davide come metro per misurare tutti i re che venivano dopo di lui. Si valutava se andava bene o male un re in base a quanto assomigliava a Davide. Davide è stato usato da Dio a scrivere dei salmi, tantissimi dei salmi. Davide aveva un filo diretto e speciale con Dio, molto più di tantissimi altri nella Bibbia. Eppure più di una volta Davide aveva sentito il terribile peso della disciplina di Dio a causa dei suoi peccati. Perciò Davide capiva che Dio è un Dio tre volte santo, che odia il peccato. Davide capiva che Dio è un fuoco consumante e che l'uomo non può stare nella presenza di Dio mentre è macchiato dal proprio peccato. Ricordate Salmo 51, lavami, purificami, fa ritornare in me la gioia della mia salvezza. Non puoi avere la gioia della salvezza se c'è il macchio del peccato. Chi non è salvato è ancora completamente coperto dalla testa ai piedi con il proprio peccato, la propria colpa, ed è senza un salvatore, non potrà mai stare nella presenza di Dio. E se tu ti trovi senza Gesù Cristo, per quanto puoi cercare di fare il tuo meglio, per quanto puoi essere una buona persona e morale e fare tante cose buone, tu non starai con Dio per tutta l'eternità. E hai bisogno di Gesù Cristo come Redentore, che toglie quella condanna che ti copre dalla testa ai piedi e ti ricoprirà con la sua giustizia. Se tu sei credente, ma se hai qualche macchia e non sei lavata da quella macchia, non hai confessato quella macchia, allora non sei perdonato, non sei purificato da quella macchia, non puoi dimorare in Cristo, non puoi essere ripieno dello Spirito Santo, stai vivendo una vita vuota. Questo Salmo spiega come vivere con Dio. La domanda, versetto 1, è: o Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Chi dimorerà con te? Chi può stare con te? È Dio stesso che ci dà la risposta a questa domanda nei prossimi versetti. Leggo di nuovo da uno, leggo tutto. O Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno, non lancia alcun insulto contro il suo prossimo. Ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole, ma egli onora quelli che temono l'Eterno. Anche se ha giurato il suo danno, egli non ritratta. Non dà il suo denaro ad usura e non accetta doni contro l'innocente. Chi fa queste cose non sarà mai smosso. Se noi valutiamo quello che abbiamo appena letto, la risposta alla domanda del versetto 1 in 2, 3, 4 e 5, la prima cosa che possiamo dire è: nessuno, tranne Gesù Cristo, può essere così alla perfezione, e Dio è perfetto e richiede la perfezione. Perciò solamente Gesù Cristo vive così. Solamente Gesù Cristo cammina in modo irreprensibile e fa solamente ciò che è giusto e dice la verità perché ha solo la verità nel suo cuore, non calunnia mai con la sua lingua, non fa mai alcun male, non lancia mai insulti, sempre disprezza il peccato, vedremo quello, ma sempre onora quelli che temono Dio, sempre mantiene la parola anche al suo danno, perfino alla croce. Non ha mai cercato i suoi interessi e ha sempre giudicato in modo giusto. Questa è una descrizione di Gesù Cristo come Salvatore. Allora, chi può dimorare con Dio nella sua tenda sul suo santo monte per tutta l'eternità, colui che è coperto con la giustizia di Gesù Cristo. E anche se, però, questo è vero solo in senso assoluto in Gesù Cristo, è anche vero che con la salvezza Dio inizia l'opera della santificazione. E questo elenco di qualità, di modo di vivere, è una realtà in ogni vero credente. E nessun vero credente può dimorare in Cristo ed essere perciò ripieno dello Spirito Santo se non vive così, per l'opera di Cristo in lui. Allora vorremmo insieme adesso esaminare, valutare questo elenco di qualità per vedere, sto camminando così? Perché se non sto camminando così, cosa devo fare? Cosa devo fare? Devo cambiare, devo ravvedermi, devo confessare, ravvedermi, perché non c'è ostacolo fra noi e una vita di santità che non può essere tolto con la confessione e il perdono e la purificazione che viene da Dio. Quindi, qual è la prima qualità che dobbiamo avere giorno per giorno per dimorare in Cristo? O Eterno, versetto 1, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto. La persona, il credente che cammina in modo irreprensibile. Questo vuol dire irreprensibile, senza macchia, completo, in modo spiritualmente sano, senza macchia. Non vuol dire che non pecca mai sulla terra, perché pecchiamo, ma come possiamo non avere macchie se pecchiamo? Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci, lavarci da ogni macchia, in modo che il nostro cammino è irreprensibile. E poi dice, chi fa ciò che è giusto, chi è veramente salvato, si comporta con giustizia, ovvero secondo la giustizia di Dio, fa ciò che è giusto in ogni campo della vita, nel matrimonio, nei rapporti in casa, nel modo che lavora, nel modo che pensa e parla e agisce. Quindi, giustizia, mariti, amiamo le nostre mogli come Cristo ama la Chiesa e ha dato se stesso per lei? Perché un fa ciò che è giusto vuol dire, fra l'altro, essere quel tipo di marito nel mio comportamento, come parlo con mia moglie quando sono stanco e nervoso, quando torno dal lavoro. Chiaramente si può estendere questo a non solo mariti, a tutti noi. Come viviamo i nostri rapporti in casa, come viviamo i nostri rapporti da soli, come rispondiamo quando veniamo offesi o qualcuno pecca contro di noi, quando dobbiamo subire ingiustizia che fa parte del mondo di oggi, come sempre. Come rispondiamo? Facciamo ciò che è giusto? Il nostro parlare è senza cattiveria? Efesini 4:29. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca? Abbondiamo in ringraziamento? Dio ci comanda di abbondare in ringraziamento. Allora, chi dimorerà con Dio, chi dimorerà in Cristo, chi fa ciò che è giusto, quindi abbonda nel ringraziamento. Figli, onorare i vostri genitori. Mariti, onorate le vostre mogli. Mogli, rispettate e sottomettetevi ai vostri mariti in ogni cosa, come a Cristo. Sottomettetevi alle autorità stabilite da Dio. Non stare in compagnia dei peccatori. Chi fa ciò che è giusto vive così. in ogni campo della vita. Perché se noi scegliamo di non vivere così, non dimoriamo in Cristo, non avremo frutto dello Spirito. E se continuiamo così, non abbiamo più neanche prova, evidenza di essere veramente nati di nuovo. E allora è giusto avere evidenza. È fondamentale avere evidenza. Ci sono tanti altri esempi di cosa vuol dire un cammino irreprensibile, di fare ciò che è giusto, ma il punto è che un frutto essenziale della vera salvezza è di agire con giustizia in ogni campo della nostra vita. Solo così possiamo dimorare in Cristo. E perciò, visto che noi non viviamo così costantemente, dobbiamo avvalerci spesso del perdono. Dobbiamo essere pronti a non piangere su i nostri peccati, non essere depressi perché camminiamo così male, non è una soluzione. Dobbiamo confessare i nostri peccati ed Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni peccato. Il versetto poi descrive una terza qualità che sarà presente in chi può dimorare con Dio, in chi dimora in Gesù Cristo. Dice la verità come l'ha nel cuore. Questo non è solo non mentire, notiamo quello che dice. Dice la verità come la ha nel cuore. Molto spesso da credenti abbiamo nel cuore ragionamenti sbagliati, pensieri falsi. Abbiamo pensieri che non sono conformati alla verità. E leggiamo in 2 Corinzi 10 che dobbiamo prendere ogni pensiero prigioniero, dobbiamo demolire ragionamenti sbagliati, dobbiamo proprio distruggere tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Perciò dobbiamo esaminare e essere aperti che gli altri ci aiutino ad esaminare i nostri ragionamenti, i nostri pensieri. Ma guarda come stai. Sì, però e abbiamo i nostri ragionamenti. Io prego che Dio ci manderà le persone che hanno l'amore e il coraggio di dire: ma scusa, pensa a quello che stai dicendo. Ricordate Naam, il generale di Siria? Quando lui era offeso con suo ragionamento: cosa? Mi devo mettere nel Giordano? Che fiume che non vale niente. Tornerò al mio paese se devo mettere in un fiume. E i suoi servi avevano abbastanza amore per il loro padrone di dire: ma se ti avessi chiesto una cosa grande, non l'avrebbe fatto? Allora perché non fai questo? Cioè, o generale, non ti rendi conto quanto sei accecato dal tuo orgoglio? Lo stavano dicendo. Quindi dobbiamo rendere prigionieri ogni pensiero falso per avere la verità nel cuore in modo di parlare con verità. Parlare con verità non vuol dire solo non mentire, vuol dire non avere menzogne nella testa. E questo è un frutto che ci permette di dimorare in Cristo. Filippesi 4:8, conosciamo quanto rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Solamente quando riempiamo il nostro cuore, la nostra mente con la verità, anziché con i nostri falsi ragionamenti, allora possiamo dimorare in Cristo. Solo così mostriamo chiaro frutto di essere salvati. Solo così avremo il frutto dello Spirito Santo. Impariamo a esaminare attentamente i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, come sembra a noi. Allora chiedo a ciascuno: tu hai la verità nel tuo cuore? Confronti i tuoi pensieri e i tuoi ragionamenti con la verità di Dio. Ho parlato con un uomo che stava peccando in quel momento con le sue parole. Oh, ma perché? Perché fai questo? Non a me, parlando di un altro. perché fai quello? Ho detto, ma ti rendi conto come stai parlando? Ma sono nervoso, è sempre così. Allora, stavo avendo un ragionamento malvagio, falso, stava scusando il peccato. Non stava negando che quel modo di lamentarsi era peccato, stava giustificando perché lo stava facendo. E facendo così non si può dimorare in Cristo, e facendo così non puoi avere il frutto dello Spirito, non puoi avere mai la pace e la gioia e l'amore e mansuetudine e benignità e pazienza e autocontrollo. Prima cosa che serve, questo è il peccato. Signore, perdonami per questi ragionamenti falsi. Quindi, chi può dimorare con Dio? Chi può dimorare in Cristo? Chi dice la verità come l'ha nel cuore. Ora passiamo al versetto 3, che parla del nostro comportamento verso gli altri. Alla domanda, chi avrà comunione con Dio? In versetto 3 leggiamo, l'uomo che non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno, non lancia alcun insulto contro il suo prossimo. Non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno, non lancia alcun insulto contro il suo prossimo. Consideriamo questi tre comportamenti. La prima qualità o comportamento elencato è che non calunnia con la sua lingua. La parola calunniare nell'Antico Testamento vuol dire diffamare qualcuno, parlare male in modo di creare una brutta fama di quella persona. Calunniare è parlare male in modo che danneggia la persona. Allora, ci sono casi, molto spesso nell'Antico Testamento, dove è necessario parlare del male che uno ha fatto. I profeti mandati da Dio hanno mai parlato del cuore malvagio del re o del popolo? Isaia, capitolo 1, come parla Isaia, Dio tramite lui, ma altri versetti di Isaia stesso, del popolo? Non dice, ma siete dei bravi ragazzi. Condanna loro senza mezzi termini. Paolo, l'apostolo Paolo, quando parla in 1 Corinzi 5 di quell'uomo nella chiesa che aveva la moglie del padre, parla in buoni termini o dice questo è un peccato che perfino i pagani non fanno? Quando in 2 Timoteo Dema, avendo amato il mondo in Tito, mi ha abbandonato. State in guardia contro l'avvocato Alessandro, che ci ha fatto tanto male. Paolo, in quei casi lì, per esempio, non stava calunniando, non stava mettendo in brutta luce, stava denunciando il peccato. Genitori che devono parlare di un figlio che ha peccato, devono parlare fra di loro, non è calunniare. Quando serve, prego, raramente la disciplina di chiesa si parla del peccato. Il calunniare è diverso, perché non ha come scopo portare bene a quella persona e gloria a Dio. Tutti quei casi sono per il bene di quella persona e la gloria di Dio. Calunniare e parlare male per fare male, per innalzare se stesso. Un modo che uno cerca di innalzare se stesso è abbassare gli altri con i suoi pensieri e le sue parole. È tanto facile cadere nel peccato di calunniare, perché viviamo in una società in cui calunniare è non solo diffuso, ma è apprezzato. Si parla male dello Stato, si parla male dei capi del lavoro, si parla male dei vicini, si parlano male tanti del proprio coniuge, si parlano male dei figli, si parlano male dei genitori. Viviamo in una società dove parlare male è visto bene. È visto come modo di innalzarci. Vivendo in questa fognatura di calunnia, è tanto facile cadere in questo grave peccato senza quasi renderci conto. Per poter dimorare in Cristo, dobbiamo bandire la calunnia dalle nostre labbra. Perciò dobbiamo pregare e chiedere a Dio di aiutarci a capire quanto è grave questo peccato. Dobbiamo porre una guardia sulle nostre labbra. E quando cadiamo in questo grave peccato, dobbiamo confessarlo umilmente. Solamente così possiamo essere perdonati e purificati per di nuovo dimorare in Cristo. Andando avanti nel versetto, la seconda cosa è che chi dimora, chi non fa alcun male al suo compagno, ovvero al suo prossimo, che la parola vuol dire quello. Gesù ci insegna che il nostro prossimo è chiunque Dio mette sul nostro sentiero. Il buon samaritano spiega chi è. Non è solo chi conosco, è chi Dio mette sul mio piano, mio sentiero nella vita, e dice che per dimorare con Dio, per dimorare con Cristo, non devo fare alcun male ad alcuno, alcun prossimo, alcun compagno nella vita in questo cammino. Non dobbiamo fare del male, perciò, soprattutto a chi? A chi facciamo più male che di tutti? Quelli di casa nostra? Quelli di casa nostra, con parole, con egoismo, con disprezzo, con orgoglio. Noi facciamo più male a quelli di casa che a chiunque altro di solito. Allora, non deve fare alcun male al suo prossimo, al suo compagno. Chiaramente, allarghiamo il cerchio, non dobbiamo fare alcun male ai fratelli e sorelle della famiglia spirituale. Non dobbiamo fare alcun male ai nostri vicini di casa, ai nostri colleghi o datori o clienti, quelli che riguardano il lavoro. Non dobbiamo fare male a nessuno. Ricordate che si può fare male in modo diretto e anche indiretto. Se io non pago l'IVA su un acquisto, comunque lo Stato ha delle spese e devono aumentare le tasse e altri pagheranno quello che io non ho pagato. Quindi ho fatto male ad altri, ho fatto male al mio vicino, al mio prossimo, al mio compagno. Se non faccio il mio meglio al lavoro, se non mi impegno di cuore al lavoro, il mio capo guadagna meno. Spesso i miei lavori, colleghi devono portare del mio peso. Il bene che avrei dovuto fare non ho fatto. E allora faccio del male. Se un marito non aiuta sua moglie quando è in casa perché non è stanco, o non deve essere solo marito, questo è un esempio, o vuole sfogarsi, o vuole fare qualcos'altro, o non si sente, fa del male a lei perché lascia a lei un peso troppo grande. Fare del male vuol dire anche mancare a fare il bene che avremmo potuto fare. Nel buon samaritano, Gesù dimostra che quelli che hanno evitato di aiutare non avevano amore. In Giacomo 4:17 leggiamo: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi, un vero figlio di Dio non deve fare alcun male agli altri. E solo non facendo male può dimorare in Cristo. Un piccolo ma importante parentesi qua. Quando Gesù condannava i farisei pubblicamente, non era fare del male. Questo torna a quello discorso della calunnia. Quando varie persone vengono disciplinate nella Bibbia e scomunicate, non era un male per loro. Era un bene perché era uno strumento per spingere loro al ravvedimento. Dare scollacciati o disciplinare un figlio in qualche modo non è fare un male se viene fatto con giustizia e con amore. Aiuta quel figlio ad uscire dalla schiavitù del suo peccato. Fare del male e fare del male o mancare di fare del bene. E per dimorare in Cristo non bisogna fare del male a nessuno. Se io passo una persona con cui avrei potuto spiegare come essere salvato e non lo faccio, faccio del male? Se io, per vergogna, per pigrizia, perché ho altre cose che voglio fare, miei, se non parlo con persone del Signore, sto facendo un male? Assolutamente. Leggiamo Geremia dal sentinello, e dice che se tu non annunci il giudizio agli altri, tu che sai che sta per arrivare il giudizio, loro saranno puniti per il loro peccato, ma il loro sangue sarà dove? Sulla tua testa. Se tu annunci il giudizio, che tu sai e loro non sanno, e loro ti ignorano, il loro sangue, cioè loro subiranno la loro condanna, ma il loro sangue non sarà su di te, sarà su di loro. Una parte di fare del male al prossimo è di non annunciare la buona notizia. Vuoi dimorare in Cristo? Non esitiamo a proclamare l'unica salvezza che c'è. Il versetto 4 continua a descrivere la persona che può dimorare con Cristo e dichiara: anche se ha giurato a suo danno. Aspetta, voglio dire una cosa. Ecco. Non lancia alcun insulto contro il suo prossimo. Non lancia alcun insulto. Scusami, ho saltato quello. È una terza qualità. E veramente dall'ebraico è una parola difficile da tradurre, lanciare insulto, e non prende su è proprio la traduzione più precisa. Allora, visto che ha già detto non calunniare, la parola esatta vuol dire non prendere su alcun insulto. Allora, questa traduzione, prendere su per lanciare, no, non prendere quello che gli altri danno. Ha già parlato di non calunniare. Questo vuol dire di non ricevere, di non accettare alcun disprezzo, alcuna calunnia, alcun insulto contro altri. Allora, prima, non calunniare vuol dire non parlare male. Questo è non prendere su, è la parola precisa. Non accettare alcun parlare male, se vogliamo dimorare con Cristo. È un gravissimo peccato parlare male di un altro, ma è altrettanto un grave peccato ascoltare le calunnie. Facciamo un paragone. Chi va a rubare è un peccato, giusto? Rubare fa del male. Ma chi prende le sue cose e li compra fa ugualmente male e agli occhi di Dio è colpevole come chi ha rubato le cose. Cioè, quello che compra, sapendo quello che fa, compra le cose rubate, perché costano meno. Pecca come chi ha rubato. Chi fa calunnie, pecca. E chi riceve calunnie, pecca. Un pastore puritano diceva, chi calunnia porta il diavolo nella sua lingua. E chi ascolta la calunnia porta il diavolo nel suo orecchio. È uno strumento di Satana. Per dimorare in Cristo dobbiamo sia non calunniare, sia non ascoltare le calunnie e gli insulti. Calunnie e insulti sono mali che servono solo per mettere in brutta luce, non servono un bene. Viviamo in un mondo così. Non solo non dobbiamo dire, dobbiamo anche non ascoltare per dimorare in Cristo. Tu in questo come va? Scuola, lavoro, casa. O che Dio possa mostrarci la gravità di questo affinché possiamo dimorare in Cristo. Il versetto 4 continua a descrivere la persona che può dimorare con Dio e in Cristo adesso. Ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole, ma egli onora quelli che temono Dio. Ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole, ma egli onora quelli che temono Dio. C'è un contrasto qui, due modi di vivere. Non dobbiamo mai onorare la persona spregevole per il fatto che è spregevole. Questo è tanto diverso di quello che è il mondo. Cioè, in altre parole, non dobbiamo onorare, perfino dobbiamo disprezzare il peccato. Nel mondo c'è onore per chi ha successo indipendentemente di come ci arrivano. Se uno arriva con la furbizia, se uno arriva calpestando gli altri, il mondo onora perché è arrivato dove voleva. onora chi vince, anche se il suo cuore è pieno di orgoglio e altri peccati. Il mondo onora chi vince, anche se la vincita è dovuta a un cuore orgoglioso. Onora chi è sicuro di sé, anziché chi teme Dio. Chi dimora in Cristo piuttosto, o per poter dimorare in Cristo, non deve onorare quello che è spregevole o spregevole agli occhi di Dio, piuttosto deve vederlo come cosa disprezzato. Qui un parentesi. Un peccato grave che facevo tante volte, faccio meno e qualche volta mi trovo ancora caduto in questo peccato. Come parli dei tuoi vecchi peccati? Come parli di quella volta che sei riuscito con l'inganno, con la furbizia, a vincere, a superare, a ingannare, e hai ottenuto quello che volevi? Come parli dei vecchi peccati? Perché ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole. Se io sto ricordando un peccato mio, in quel peccato io ero spregevole agli occhi di Dio. Io onoro quello, ma sai cosa è successo una volta? O se devo, perché serve a questa persona, potrebbe aiutare lui, se devo raccontare, racconto con un certo vergogno, grato a Dio che Cristo ha preso la mia vergogna, una tristezza di ricordare che io ho fatto quello. Onoro, quasi vantandomi di qualche vecchia vincita ottenuta con il peccato. Allora, se faccio così, non posso dimorare con Cristo. Per dimorare in Cristo dobbiamo vedere ogni malvagità come malvagità. Non dobbiamo mai vedere il peccato come cose di cui ridere. Non si può scherzare del peccato. Dobbiamo vedere il male come peccato. Se un uomo malvagio ha una posizione di autorità, dobbiamo rispettarlo per il suo ufficio, ma mai per la sua malvagità. Allo stesso tempo dobbiamo onorare coloro che temono Dio, anche se spesso il mondo disprezza proprio coloro che temono Dio. Se c'è uno che teme Dio e paga sempre l'IVA anche quando sarebbe facilissimo non pagarlo, là. Allora dobbiamo onorare quella persona perché teme Dio, anche se è visto come stolto agli occhi del mondo. Onorare qualcuno inizia dove? Nel nostro cuore, ma influisce anche come parliamo con quella persona e di quella persona. Probabilmente il modo più importante di onorare qualcuno è di... Come si onora qualcuno? Veramente? Imitarlo. Imitarlo. Quando qualche giocatore strafamoso fa un certo taglio, un certo tatuaggio, quello che è, vedi tanti giovani che vogliono fare proprio quello, perché loro vogliono imitarlo, è un segno di onorarlo. Onoriamo coloro che temono Dio, l'Eterno, imitando loro. E così possiamo dimorare in Cristo per abbondare nel frutto dello Spirito Santo. E poi versetto 4 continua: la persona che può dimorare con Dio, anche se ha giurato a suo danno, egli non ritratta. Cioè, dobbiamo mantenere la nostra parola anche se ci porta del danno. L'esempio più grande di questo è Gesù ha giurato al Padre che sarebbe andato al mondo a prendere l'ira del Padre su di sé per salvare la gente. Questo è stato un giuramento a suo danno. E ringrazio Dio che Gesù ha mantenuto la sua parola a suo danno. Ha mantenuto la sua parola. Gesù ci insegna a non giurare. Dice che il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, quindi possiamo applicare questo. E anche se ha dato il suo sì a suo danno, egli non ritratta, non ritiene indietro il suo sì, anche se gli costa caro a mantenere quel sì. Se uno si impegna ad una certa affare, per esempio se dice, ho parlato con un credente in America che aveva detto di fare un lavoro, per un lavoro grande, per una certa cifra, lavorava per conto proprio, Però ha fatto un calcolo sbagliatissimo. E allora, quando si è reso conto, ha detto: no, io ho fatto questo calcolo. Quindi faccio un mese di lavoro senza paga. Perché ho dato la parola. Perché teme Dio. Allora, cosa fai in quel caso? Puoi dire: io rifiuto il lavoro, sta per contratto e c'era modo di farlo. Legalmente c'era modo di farlo. Ha detto: no, io ho dato la parola, ho dato il mio sì, non ho fatto un calcolo attento. Vuol dire che devo vivere in un momento stretto, senza paga per un mese. Questo è l'esempio che ci sta dando Dio qui. Anche al suo danno non ritira la sua parola. Offro di vendere la macchina e sbaglio sul prezzo, non leggo bene che modello ho, o qual è il prezzo di questo modello che ho, e scopro che ho chiesto un prezzo molto troppo basso, vuol dire che non avrò tanti soldi per quell'altro e mi peserà tanto. Ma ho detto a quella persona che avrei venduto per quel prezzo lì. Dico: vengo ad aiutarti, non ricordando che avevo un altro impegno. Vado. Ho dato la parola. Allora, se la persona vuole liberarmi, potrebbe, ma se non vuole, io ho dato la parola. Anche al suo danno non ritira la parola. Quella persona dimora con Cristo. Allora, uno che fa quello impara ad essere un uomo prudente, una donna prudente nel dare la parola. Impara a non essere impulsivo. Senti, tu puoi venire domani alle 4 ad aiutarmi? Sì, vengo. Una persona prudente dice: sai, non mi ricordo bene i miei impegni. Dio volendo, ti chiamo stasera dopo che ho guardato bene. Chiaramente, se io getto la parola così, avrò tanto danno. E quello non è che mi fa bene. E allora, per non avere tanto danno, voglio stare attento a dare la parola, ma quando do la parola, essendo stato attento o no, se voglio dimorare con Dio, io la parola mantengo anche quando mi costa caro. E poi dice: non dà il suo denaro ad usura e non accetta doni contro l'innocente. Non dà il suo denaro ad usura. Ma che cos'è questo? Allora, usura vuol dire interessi altissimi. E quando è che si può dare denaro ad usura? Che vuol dire prestare ad usura? Quando si può? Si può quando l'altra persona è molto nel bisogno, si trova in una situazione molto di disperazione, e allora è disposta ad accettare anche ad usura i tuoi soldi. E questo principio va molto oltre a soldi. Vuol dire sfruttare qualcuno quando la persona si trova in un momento di bisogno. Chiaramente funziona a livello economico. Se uno si trova in disperazione perché ha perso il lavoro e forse questo, e lui ha la macchina che vale 10.000, ma ha bisogno di soldi domani, e dice: va bene, te lo vendo, quanto mi dai? Ma ti do 5.000, e nessuno. Va bene, 5.000. Tu hai peccato. Perché tu sai che questo qui, se non fosse disperato, non venderebbe mica quella macchina per 5.000, vale 10. E in un momento di disperazione suo, hai sfruttato la sua disperazione per approfittare. E tu hai peccato in questo peccato. Ma lui offriva, se non avessi fatto io, avrei fatto un altro, certo. E quando i mafiosi trovano quello che sta per perdere la ditta e offrono a 30% di interesse, cioè non fanno loro, c'è un'altra banda che lo farebbe la stessa cosa. Vogliamo giustificare il peccato? Approfittare di un momento di bisogno e di disperazione non è amare il mio prossimo. Ma questo va, come dico, oltre ai soldi. Si vede questo anche a livello di soldi. Un datore che sa che un dipendente non ha altra possibilità di lavoro e lo sfrutta. Ma se io in casa cerco di gestire, ah, ma io devo fare questo, e allora quell'altro rimane con più lavori. Perché non si sente di lamentarsi in quel momento perché ha bisogno di me per qualcos'altro e non vuole rischiare che non gli do. Allora lui accetta quegli interessi alti, per modo di dire. Certo, è una situazione ingiusta da me. Sto facendo questo peccato, capite quello? Cioè, se uno ha bisogno di me, allora a quel punto pretendo da lui qualcosa che non sarebbe giusto e non mi avrebbe fatto, perché non aveva i mezzi. Chiedere un prestito a 30% di interesse e chiedere quello che la persona, se non fosse costretto, non accetterebbe mai. E se uno ha bisogno di me e dico, ah, va bene, ti aiuterò, però avrei bisogno io di questo, allora a quel punto la persona si sente obbligata. Ma visto che ha disperatamente il mio bisogno in quell'altro, non si sente libera di non accettare quello che gli sto chiedendo. Sto facendo proprio quello. Perché in questo esempio del brano, gli sto chiedendo, va bene, ti presto i soldi, però 30% interessi. E in questo caso, certo, verrò ad aiutarti con quello sarebbe il prestito. Però avrei bisogno io di questo. E la persona. Allora, questo è lo stesso peccato. Ma chi dimora con Dio non fa questo. Non sfrutta gli altri. Perché è contrario a amare il prossimo. E poi il versetto avanti e dice: e non accetta doni contro l'innocente. Allora, qui c'è un'applicazione, un principio che va oltre a solo questo. Non bisogna accettare i doni contro l'innocente, che vuol dire che questo trattava di uno che doveva giudicare, tipo un giudice, e non solo ufficiale, e non dice che usa un metro preferenziale nei confronti di uno sperando di avere qualche guadagno da quello, che sempre fa male a un altro. Cioè non bisogna mai mancare di fare la cosa giusta, sperando di avere qualche vantaggio tu. L'idea di accettare un regalo non si limita ad un regalo. È come un giudice che deve giudicare fra due persone e questo dice: guarda, ti do questo grande regalo se giudichi a mio favore. Ok, allora, pur sapendo che quell'altro innocente dice: tu hai ragione. Questo è l'esempio preciso. Ma per esempio, se io voglio l'aiuto di qualcuno e quella persona sta nello sbaglio, ma io scelgo di non dire niente del suo peccato, perché non voglio offenderlo, perché io voglio aiutare a lui, il suo peccato fa male ad altri. Quindi gli innocenti soffrono perché non denuncio il suo peccato, perché io voglio qualcosa da lui. Sto facendo questo. Un esempio, se uno parla bene di me, se uno parla bene di me, in modo esagerato, che attribuisce a me meriti che non sono i miei, e se io non dico niente, sto accettando un regalo, il dono delle sue lodi, a danno di un innocente, perché qualcun altro merita la lode che ho ricevuto io. Allora, accettare questo, pur sapendo che in realtà non è stato io a fare quello, sto accettando un regalo, un dono a danno di un altro, dell'innocente. Questo principio riguarda tante altre situazioni. Un vero credente non deve mai usare il favoritismo, deve trattare tutti in modo equo. Giacomo, così dice la Chiesa. Lì non era per aver ricevuto, era sperare in un dono. Entra un uomo ricco, benestante, si tratta in un certo modo. Entra un uomo povero, a meno di apparenza, lo tratta in altro modo. Questo è, non è amore. Non è amore per il ricco e mancanza di amore, perché non è amore per il ricco. Perché se entri dopodomani vestito da povero, lo tratteresti male come il povero. Questo è voler ricevere da lui. Quindi, avere preferenze di questo tipo, lo stesso peccato, se vogliamo dimorare in Cristo, perché vogliamo la comunione con Lui, vogliamo godere la Sua persona, vogliamo essere ripieni dello Spirito Santo. Per essere utili a Dio non dobbiamo vivere così. Un piccolo parentesi per non dare un'idea sbagliata. Non usare favoritismo non vuol dire che dobbiamo trattare tutti nello stesso modo. Un genitore non deve comprare gli stessi, non deve spendere uguali per ogni figlio. Se un genitore dice noi compriamo un regalo per il compleanno di ogni figlio, ne abbiamo 2, 3, 4, 5, quello che c'è, allora spendiamo 20 euro a uno, 20 all'altro, perché? Se il regalo adatto per questo costa 50 e un regalo adatto per quello costa solo 10, non è meno amore, perché in un altro anno sarà quel secondo che avrà bisogno di un regalo che potrebbe costare di più. Non è assolutamente vero amore. Se sono stato incoraggiato da qualcuno e voglio dare una parola di apprezzamento, se voglio comprare un regalo, non devo comprare lo stesso regalo per tutti gli altri. Questo parla di non accettare i doni contro l'innocente, di non avere un metro diverso per interessi. Certamente possiamo amare e dimostrare quell'amore in tanti modi diversi, solo per non confonderci. Questo parla di non avere un giudizio, un comportamento per interessi, solo per avere chiaro. E quindi che possiamo avere un metro santo e giusto. Davide conclude questo salmo con una verità meravigliosa. Alla fine del versetto 5, chi fa queste cose non sarà mai smosso. Chi si comporta nel modo descritto in questo salmo non sarà mai scosso nelle tempeste della vita. Ricordate Matteo 7? Gesù dice, chi ode queste mie parole e le mette in pratica sarà come colui che costruisce la casa sulla roccia e sono venute le tempeste, il vento, la pioggia e la casa ha resistito tutto. Chi le mette in pratica, chi fa queste cose, chi fa queste cose non sarà mai smosso e dimorerà con Gesù Cristo tutti i giorni della sua vita e sarà ripieno dello Spirito Santo tutti i giorni della sua vita e sarà sicuro e stabile in ogni tempesta della vita e sarà come un albero piantato accanto il ruscello con radici profondi e il suo fogliame non appasserà quando c'è caldo ma darà il suo frutto in ogni stagione. Perciò viviamo così e per vivere così chiaramente è necessario avere Gesù Cristo come la nostra giustizia, come il nostro Salvatore, come il nostro Signore. Ma avendo Gesù Cristo non vuol dire che tu vivi così automaticamente. È per quello che la Bibbia è piena di esortazioni a quelli che sono già salvati, perché servono. Per vivere così abbiamo bisogno di camminare così. Infatti notate che dice chi fa queste cose non sarà mai smosso. Non dice chi pensa così, non dice chi crede nel modo giusto, dice chi vive così, chi fa così, chi cammina così. Tanti si dichiarano essere figli di Dio e parlano bene, ma il loro comportamento non rispecchia il loro parlare. Solo chi fa queste cose, ovvero chi vive così, non sarà mai smosso. Non voglio che siate smossi, perché le tempeste vengono. Le cose brutte vengono, le cose dolorose vengono, le prove difficilissime arriveranno per sicuro. E non voglio che siate scossi. Figli piccoli che sembrano difficili perché non dormono, diventano grandi e si cambierebbe qualunque cosa per avere problemi così piccoli. Ricordate che figli piccoli, se non muoiono, diventano figli grandi e i problemi di denti, di colite, di sonno passano e arrivano problemi di tutto un altro tipo. Ci sono tante tempeste e non voglio che siate scossi e per non essere scossi dobbiamo vivere così. È meraviglioso non essere scossi. Nessuna tempesta può battere giù chi dimora in Cristo. Si può camminare nel fuoco più ardente delle prove, senza essere bruciato. Quando dimoriamo in Cristo, si può avere gioia in ogni momento, e pace, e amore, e benignità, e non importa le circostanze. Questi sono i frutti di dimorare in Cristo. Inoltre, dimorando in Cristo, si porta frutto dalla vita di giustizia, frutti di giustizia che dureranno per tutta l'eternità, e la vita non è sprecata. Allora, per dimorare in Cristo, dobbiamo confessare i nostri peccati. Non mi sento di evangelizzare, mi vergogno, non so cosa dire. Sto facendo male al mio compagno nella vita. Per dimorare in Cristo non devo fare alcun male al mio compagno. Non devo fare cose per interessi. Non devo calunniare, nemmeno ascoltare. Voglio rileggere tutto il Salmo alla luce di quello che abbiamo letto lì alla fine. Chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto e dice la verità come l'ha nel cuore. Quanto è importante averlo nel cuore, esaminare i nostri ragionamenti. Che non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno e metto la parola, riceve alcun insulto contro il suo prossimo. Ai suoi occhi è disprezzato la persona spregevole, non innalza mai il peccato. Ma egli onora quelli che temono Dio. E anche se ha giurato il suo danno, anche se ha dato la parola al suo proprio danno, egli non ritratta, non tira indietro quella parola. Non dà il suo denaro all'usura, non prende vantaggio le persone bisognose che hanno bisogni e non accetta doni contro l'innocente, non usa un giudizio preferenziale per ricevere lui. Chi fa queste cose non sarà mai smosso. Allora, prima di tutto, faccio a ciascuno la domanda: tu hai Gesù Cristo come Signore e Salvatore? Ti sei aggrappato a Lui, riconoscendoti per peccatori condannato e che Lui è l'unica giustizia? Perché se no, sei perduto. Cercalo oggi mentre c'è tempo, con tutto il tuo cuore. Se invece hai già Gesù Cristo come Signore e Salvatore, no, Gesù mi ha salvato, Gesù è la mia salvezza, allora ti chiedo, stai dimorando in Cristo? Questo Salmo ci spiega come possiamo dimorare in Cristo. Solamente quando viviamo così, solamente quando stiamo riconoscendo e confessando i nostri peccati per essere purificati, e allora camminiamo così. Stai camminando in santità pensando cose vere, esaminando i ragionamenti? Stai evitando di parlare con cattiverie, calunnie, in casa, modo di rispondere? Stai cercando il bene degli altri, iniziando con quelli di casa tua, anziché cercare i tuoi interessi a danno degli altri? Stai vedendo il peccato come peccato e stai onorando chi teme Dio? Esaminatevi. E ogni volta che riconoscete, chiaramente includo anche me in questo, ogni volta che riconoscete un peccato, confessatelo subito e tornare a camminare così, in santità, in modo da dimorare in Cristo e godere i meravigliosi benefici della salvezza. Quindi, se tu ti chiami figli di Dio, impegnati con tutto il tuo cuore a camminare umilmente per fede, a vivere secondo le verità di questo Salmo, trovando in Dio la forza di conformarti alle sue verità. Ravvediti di qualunque cosa che non è in conformità alla sua santità, in modo da dimorare in Cristo. E ringraziamo Dio perché tutto questo perdono che possiamo avere, è dovuto a Cristo. Noi entriamo nella salvezza per merito di Cristo, restiamo nella salvezza per merito di Cristo, diventiamo santificati per merito di Cristo. Impegniamoci a vivere così, per dimorare in Cristo con Dio e godere quello che è veramente la salvezza. Preghiamo. O Padre nostro, tre volte santo, la domanda più importante della vita, dell'eternità, è chi dimorerà con te per l'eternità, anziché separato da te. E questo salmo ci spiega chi è coperto con giustizia. Ma quello chiaramente è impossibile per noi, per conto nostro. Allora questo salmo ci indica Gesù Cristo come nostra giustizia. Ma poi ci insegna il cammino di giustizia, che è veramente il frutto di una vita di fede. Allora ti prego che possiamo riconoscere questo, che possiamo riconoscere ogni nostro peccato per abbandonarlo, per confessarlo, per essere da te purificati. Aiutaci a esaminare come pensiamo, come parliamo e come ci comportiamo. Ti ringrazio per lo Spirito Santo, ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio per altri credenti, tutti utilissimi a riconoscere il peccato. Vogliamo camminare umilmente davanti a te per dimorare in Cristo, per godere i grandi benefici della salvezza. Aiutaci a camminare così e grazie per un Salvatore così. Nel suo santo nome ti preghiamo. Amen.